E ora di cosa parliamo oggi?
Parliamo di lingua toscana e lingua veneta.
E quindi avremo da fare quattro ciacque, raccontare due robe della lingua veneta e lingua toscana.
Esattamente.
Queste robe qua, va bene, ti piace?
Sì, sì, mi garba.
Va bene, dai, e ora mi sono Alessandro.
E io sono Carolina.
E questo è Stivali Italiano Podcast, il podcast per chi che vuole esplorare la lingua italiana, e anche quella veneta, e anche quella toscana.
Bene, allora, per chi ci conosce da tanto tempo e ci segue sa che noi veniamo da due regioni diverse, abbiamo due lingue diverse in realtà. Per chi non ci conosce ci presentiamo. Allora, io vengo dalla Toscana, in particolare dalla media valle del Serchio, cioè Toscana Nord, diciamo, provincia di Lucca. Non so se siete mai stati a Lucca, quindi il dialetto sarebbe di tipo lucchese, diciamo, la variante regionale.
È molto diverso da quello fiorentino, che è quello più famoso?
Beh, molto. Diciamo che i dialetti toscani, le varianti di dialetto, non sono molto diverse fra di loro. Poi vi spiego perché.
Bene, io invece, per chi ci ascolta da pochissimo tempo, l'abbiamo detto e ripetuto più volte, io sono veneto, dalla provincia di Venezia, quindi il mio dialetto è molto molto vicino a quello veneto, anche se ha delle contaminazioni comunque della terraferma, quindi non dell'isola di Venezia. E io ho cominciato a parlare dialetto a scuola, in realtà è lì
perché
che l'ho imparato, perché in casa mia si è sempre parlato l'italiano standard per vari motivi. Entrambi i miei genitori hanno origini pugliesi. Allora, mio padre è 100% pugliese, quindi parla il dialetto della sua zona, che è della zona di Brindisi, un dialetto molto stretto e molto diverso dall'italiano. Invece mia madre è nata a Taranto, sempre in Puglia, però un pochino più a sud, e lei non l'ha mai imparato proprio bene, 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 perché da giovanissima si è trasferita in Veneto. Quindi i miei genitori in realtà lo parlano entrambi un po' il dialetto veneto quando sono con altre persone che lo parlano, quindi adeguano il loro modo di parlare agli altri, lo parlano in maniera non perfetta al 100%, perché qualche vocale, qualche suono non è proprio preciso al 100%, però lo sanno parlare, però in casa...
Non sono madrelingua, via.
Non sono dei madrelingua, diciamo, si sono adattati. Però in casa si è sempre parlato in italiano, però io a scuola o con gli amici, insomma, ho sempre parlato veneto, non sempre sempre, però insomma,
quasi
parte della mia vita, sì sì, tra amici, magari non l'intera conversazione, però qualche parola viene sempre usata in veneto, perché la sentiamo più autentica, diciamo. C'è anche questo,
certo.
La cosa bella del dialetto che ha anche una varietà di parole e anche delle specificità di alcune parole, però poi, ok, vedremo.
Ma spieghiamo subito perché a volte diciamo dialetto, a volte diciamo lingua.
Esatto, diciamolo subito, e ci sono sempre molte discussioni tra i linguisti, no? Che litigano costantemente,
esatto,
sulla definizione, e che alcuni separano proprio fra lingua e dialetto. Un'altra scuola di linguisti, un altro modo di vedere le cose, che è quello che noi appoggiamo, con cui siamo d'accordo, è che la differenza tra lingua ufficiale e dialetto è soltanto una scelta politica.
Esattamente.
E noi siamo d'accordo.
D'accordo perché ci sono lingue italiche, italiane, non so come si possono classificare, che hanno una cultura, una storia, una tradizione, ma millenaria probabilmente, e non sono ufficialmente classificate come lingue, quindi per noi sono lingue.
Esattamente, ci sono dei dialetti, tra virgolette,
che perché sono classificati così,
a livello istituzionale, diciamo, per esempio il napoletano, il siciliano...
Per esempio, il napoletano, cioè ci sono libri in napoletano, tutto il teatro, la musica.
Musica,
deve
esatto.
essere una lingua per forza.
Siciliano, per esempio, tuttora, no? Ci sono scrittori che scrivono in siciliano, quindi noi siamo più di questa scuola, diciamo.
E anche perché io credo e ho visto da parte di molti studenti che la definizione di dialetto dà una concezione sbagliata, perché sembra che siano varianti dell'italiano standard. No.
No.
Non sono varianti dell'italiano standard, sono altre lingue che si basano su altre lingue ufficiali o magari scomparse. Non c'entrano quasi niente con l'italiano standard, quindi non sono variazioni o italiano standard peggiore o brutto, scusate queste parole semplici. No, 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 sono proprio altre cose. Quindi questo deve essere chiaro.
Allora, per questo podcast abbiamo deciso prima di tutto di darvi una panoramica, possiamo dire, qualche elemento molto semplice di storia della lingua veneta e toscana. Iniziamo con la lingua toscana. Vai Carolina, raccontaci.
Allora, io purtroppo devo subito specificare che la Toscana ha una storia particolare rispetto alle altre regioni d'Italia. E forse qualcuno di voi avrà sentito, perché comunque sulle grammatiche un po' vecchie c'è scritto, perché gli insegnanti tendono a dirlo, che in Toscana si parla l'italiano più standard. È vera questa cosa? Sì e no. Diciamo che è una diceria, perché si fa un po' di confusione ancora oggi fra l'italiano regionale e l'italiano standard. Per capire perché c'è questa confusione, io direi di fare un salto indietro. Torniamo all'Impero Romano. Tutti sapete che la lingua ufficiale dell'Impero Romano era il latino, ma la lingua ufficiale scritta. Perché l'Impero Romano era enorme e c'erano tante etnie, tante popolazioni, e non c'era una lingua comune parlata. Anzi, ancora oggi è impossibile stabilire quali lingue si parlassero, e soprattutto tutti parlavano, cioè la comunicazione era orale, si scriveva poco. Quindi era una situazione linguistica già molto complessa, già allora. Con la fine dell'Impero Romano, i territori dell'Impero Romano vengono conquistati da popolazioni barbare che parlano ancora altre lingue, per esempio le lingue germaniche, le lingue slave, eccetera. Quindi, piano piano, queste nuove lingue si mescolano alle lingue che c'erano prima.
Esattamente. Un piccolo appunto. Proprio questa parola barbaro serviva per indicare, dagli antichi romani, le persone che balbettavano il latino, cioè che parlavano...
Che non lo sapevano.
parlavano proprio male. Da qui, appunto, nasce questa parola.
Grazie per la spiegazione. Comunque, dalla mescolanza di lingue barbare sull'impianto delle lingue che già esistevano nell'Impero Romano, mescolate un po' con conoscenze del latino, nascono le lingue che si chiamano comunemente lingue volgari. Volgari oggi è una parola brutta, ma all'epoca significava del volgo, del popolo. Quindi era una parola abbastanza positiva. Queste lingue erano solo orali. Ovviamente. Poi piano piano, con il passare del tempo, cominciano ad essere utilizzate in forma scritta per il commercio, perché ovviamente nel commercio era fondamentale comprendersi. Passa ancora altro tempo e l'Europa dell'Est comincia ad utilizzarle anche per i testi religiosi, mentre l'Europa dell'Occidente rimane ancorata al latino per i testi religiosi, che però nessuno parla più, ovviamente, nessuno sa più leggere, nemmeno comprendere il latino. Comunque, si comincia a pensare anche in Occidente di avere una lingua letteraria, ovviamente, e si comincia a scrivere qualcosa in volgare in tutte le zone dell'Europa. L'esigenza si fa sentire anche in Italia, ovviamente. Ok, l'Italia che non esisteva, ricordo, perché in questo periodo non esiste l'Italia come nazione. Esistono tanti piccoli stati che hanno tante piccole lingue al loro interno, ma devono commerciare con gli altri, quindi ci vuole una sorta di lingua comprensibile. Si comincia a scrivere in lingua volgare anche sul suolo italiano. Le prime testimonianze risalgono all'VIII secolo. I primi scritti in lingue volgari italiane che oggi conosciamo sono l'indovinello veronese, che viene scritto verso l'anno 800, anche se una parte degli studiosi lo considera ancora un esempio di latino volgare. Ve l'ho scritto e ve lo recito, se volete. Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Che in italiano sarebbe: teneva davanti a sé i buoi, arava bianchi prati e aveva un bianco aratro e un nero seme seminava. Poi abbiamo i Placiti Cassinesi del 960 e la Guaita di Travale, scritta nel 1158, che è definita un vero verso poetico e quindi molto importante in questa storia. Ma comunque ancora non ci siamo, sono piccole frasi, piccoli inizi. Per avere una lingua più matura, che simuli una lingua letteraria, bisogna aspettare il XIII secolo, il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi e le Laudi religiose di Jacopone da Todi, che sono scritte in volgare umbro. La vera rivoluzione però la dobbiamo alla Sicilia. I poeti siciliani della corte di Federico II di Svevia si ispirano ai trovatori provenzali, che sono questi poeti francesi che nel sud della Francia iniziano a scrivere poesie in una lingua letteraria neolatina diversa da quelle che si conoscevano fino allora, che è ormai scomparsa, il provenzale, e in Sicilia fanno la stessa cosa, fondano una scuola poetica in volgare, la prima sul territorio italiano. Quindi già questa prima cosa, la Toscana è veramente quella che ha iniziato la rivoluzione? No, l'ha iniziata la Sicilia, quindi subito i poeti siciliani sono stati i primi che hanno fatto questo. Ora però questa idea è piaciuta. I copisti toscani iniziarono a copiare le poesie della scuola siciliana e le tradussero in volgare fiorentino, che era ovviamente la città più importante, quindi la lingua ritenuta della cultura, ovviamente. Nel XIV secolo arrivano i grandi scrittori fiorentini che tutti conoscete, Dante, Petrarca e Boccaccio. Loro scrivono in volgare fiorentino interi libri e grazie alla loro influenza, diciamo, nasce questa sorta di nuova lingua che si basa sul dialetto fiorentino, anche se inizialmente è una lingua che ancora sente delle influenze sia siciliane sia latine. Il volgare dunque diventa quasi una lingua, ma nel 400 c'è la crisi. C'è la crisi perché si comincia a parlare del volgare in maniera molto negativa, gli intellettuali non lo vogliono, non lo accettano come lingua e ovviamente gli intellettuali, che sono gli unici che possono leggere, comprendere testi antichi, si ispirano, vogliono tornare a leggere i classici, quindi sembra proprio che il volgare sia destinato a scomparire. Ma in realtà no, ovviamente. Perché? Perché il volgare ormai si sviluppa e ricordate sempre che è molto difficile mantenere delle lingue se le persone effettivamente non le parlano e non riescono a comprenderle. Fra i letterati quindi si crea una questione fondamentale che passa alla storia come la grande questione della lingua. Quale lingua usare per la letteratura? Dobbiamo utilizzare il siciliano? Dobbiamo utilizzare il toscano trecentesco alla Dante e Boccaccio? O il toscano cinquecentesco che aveva ormai perso i latinismi e le cose derivate dalla scuola siciliana? C'era questa questione perché ovviamente sul territorio italico non si parlava il toscano, né trecentesco né cinquecentesco e nemmeno il siciliano. Ma a rispondere a questo facciamo un grande salto avanti, arriviamo all'Ottocento, ci pensa Alessandro Manzoni, che spero che tutti conosciate, che nel 1840-42 pubblica la nuova La Quarantana, cioè la nuova versione del suo romanzo più famoso, I Promessi Sposi, ma prima lui va a Firenze e per sciacquare i panni in Arno, cioè per sottoporre il romanzo a una revisione linguistica e togliere tutte le forme dialettali lombarde, perché lui era di lì, e ricrearne di nuove sulla base del fiorentino.
Bellissima espressione, sciacquare i panni in Arno. Cosa significa letteralmente?
Significa togliere il sapone dai vestiti nell'acqua dell'Arno, che è il fiume di Firenze. Mm-hmm. Quindi lui fa proprio questo, lui prende il suo romanzo, va a Firenze e toglie tutte le cose locali e riscrive praticamente...
Lo sciacqua dal milanese, no?
Esatto, e prende tutte le espressioni e le parole utilizzate dal dialetto fiorentino. Ovviamente siamo quasi all'Unità d'Italia. Questo è importante perché... Manzoni con questa mossa decreterà la fine della questione della lingua e quindi con l'Unità d'Italia verrà deciso che la lingua ufficiale dell'Italia, del Regno d'Italia unita, sarà il volgare fiorentino. Ok? Questo è quanto. Ora, a causa di questo le altre lingue diventano dialetti, quello che vi abbiamo detto prima. Ma in realtà sono lingue, ovviamente. Ricordate però sempre che sì, nel 1861 si decide perché ci sia una lingua ufficiale, ma in realtà le persone non la parlavano. Rimane una lingua scritta fino al secondo dopoguerra, quando nelle scuole si inizia ad insegnare l'italiano standard e poi dopo, grazie alla televisione, quindi siamo già negli anni 70, diventa veramente una lingua nazionale, quindi è una lingua molto giovane. Dunque, il toscano moderno, la variante toscana dell'italiano, non ha niente a che fare con l'italiano standard, perché al giorno d'oggi nessuno parla il fiorentino del 500 o del 300 che sia, nessuno. Però diciamo che in Toscana c'è una situazione un po' strana, perché è la lingua più vicina all'italiano standard. E quindi noi, toscani, non abbiamo nella testa, cioè rifiutiamo di pensare al nostro modo di parlare con la definizione di dialetto contro lingua standard. Per noi il dialetto che parliamo a casa è un vernacolo. Quindi non lo chiamiamo dialetto, lo chiamiamo vernacolo, cioè un linguaggio non corretto. Noi facciamo la distinzione fra italiano bello e corretto, che è l'italiano standard, e italiano non corretto, che è quello che parliamo a casa.
Più semplice e popolare.
Esatto,
diciamo.
E sappiamo non essere giusto, però il problema è che non sappiamo quanto non lo sia a volte.
Beh sì, poi comunque appunto l'arrivo della televisione ha dato delle nuove influenze alla lingua italiana, no? Quindi ci sono tante parole che sono entrate dal romano, dal napoletano, e continua ad evolversi perché adesso si sta spostando sempre più al nord con parole e modi di dire sempre più della zona lombarda,
esatto.
Di Milano.
Diciamo che il povero Manzoni alla fine oggi dovrebbe tornare a sciacquare su.
Esatto, sul Po, ecco.
Per esempio.
Ecco, perfetto. In Veneto invece c'è una differenza sostanziale tra la lingua italiana e il dialetto. Questo perché la lingua veneta è molto antica ed è stata anche una lingua molto importante per il commercio, perché comunque la Repubblica Serenissima di Venezia ha avuto una grandissima influenza su gran parte del Mediterraneo, tant'è che alcune parole venete di origine le possiamo ritrovare in tantissime altre lingue, come il croato, l'albanese, insomma in tutta quella zona, diciamo, dell'Adriatico e del Mediterraneo. E ha origini molto antiche e ovviamente si evolve dal latino parlato nell'area che i linguisti chiamano sostrato venetico. Che è una zona che si estende dal lago di Garda fino al fiume Isonzo. E già nell'alto Medioevo, un periodo che per convenzione è quella parte del Medioevo che va dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, cioè avvenuta nel 476 d.C., all'anno 1000. Vi ricordiamo che la fondazione di Venezia avviene prima del Medioevo, qualche anno prima, nel 421, e già dall'inizio della fondazione della Repubblica il Veneto inizia a diffondersi lungo tutte le coste dell'Adriatico e si contamina con le lingue germaniche che sono parlate nelle zone limitrofe, quindi nelle zone vicine. Con la crescita e l'espansione della Repubblica Veneta, questa lingua diventa una lingua franca, cioè una lingua che serve, no? Una lingua di comunicazione importante nei commerci di tutto il Mediterraneo e viene parlata da diverse comunità di mercanti in diverse aree costiere, inclusi luoghi come la Dalmazia, l'Albania, Creta, Cipro. E la Repubblica Serenissima, tra l'altro, che ha avuto una durata di circa 1100 anni, quindi vedete che la lingua veneta comunque è rimasta nel territorio parlata per 1100 anni, un lunghissimo periodo, non ha mai imposto...
Beh, anche di più, perché la parlate anche oggi.
Beh, sì, sì, è vero, però diciamo che prima era più pura, possiamo sì, dire, sì, sicuramente. Sì. Non ha mai imposto la lingua veneta a tutti quanti, perché comunque a Venezia, nella Repubblica, c'erano mercanti che venivano veramente da tutto il mondo. Da tutto il mondo.
Diciamo la verità, diciamo che è così che le lingue si formano, perché l'imposizione non funziona quasi mai, diciamolo.
Beh sì, anche gli antichi romani, infatti.
Infatti non... anche a loro non gliene fregava assolutamente niente, l'importante era ricevere le tasse.
Esatto.
Stessa cosa vostra, l'importante era commerciare.
Esattamente.
Esatto. Esattamente.
Tutto gira intorno più o meno al denaro, ecco. E quindi ha favorito questa situazione linguistica, questo humus linguistico, ha favorito una grande varietà linguistica, anche di fronte all'influenza dell'italiano che era presente nella letteratura locale, ma non ha mai predominato.
Esatto, quello che vi dicevo prima, no? L'italiano diventa scritto a un certo punto, diventa lingua letteraria, diventa lingua ufficiale, ma in realtà le persone non lo parlavano.
No, assolutamente.
Hanno continuato a parlare la loro lingua locale.
Passiamo al Rinascimento. Il Veneto si impone come una lingua diplomatica europea, mantenendo il suo ruolo nei commerci marittimi anche dopo la caduta della Repubblica. La caduta della Repubblica, lo ricordiamo, un bel giorno nel 1797 arriva il signor Napoleone Bonaparte, che riesce in qualche modo a far cedere, diciamo, la sovranità della Repubblica, quindi diventa per un brevissimo periodo francese con il trattato famosissimo di Campo Formio.
Ma poco francese, perché poi...
Perché poi, appunto, arriva subito dopo la sua disfatta avvenuta, la sua sconfitta avvenuta grazie, diciamo, agli austriaci, che però entrano in Veneto e ci rimangono per 50 anni. Anche loro non ci rimangono tanto.
Però hanno un'influenza linguistica, vero?
Hanno un'influenza linguistica, sì, perché appunto per ordine dell'imperatore Francesco I d'Austria il tedesco diventa e viene imposto nell'amministrazione locale e anche nelle scuole. Quindi per 50 anni viene studiato il tedesco, viene usato per la burocrazia.
Ma vi ricordo che ancora una volta... Le persone continuavano a parlare veneto.
Sì, assolutamente.
Cioè, lo studio di una lingua... Cioè, fate finta che fosse come l'inglese oggi. Tutti lo studiamo, ma ognuno parla la sua lingua, giusto? È la stessa cosa.
Esatto. Ecco, per esempio, no? Ci sono tante parole che abbiamo noi veneti, anche se in 50 anni è un periodo brevissimo, però sono entrate nella lingua veneta. Ad esempio, il famosissimo aperitivo veneziano, Spritz.
Attenzione a tutti i tedeschi e gli austriaci in ascolto.
Ecco, questa è una parola che ha un'origine austriaca. Infatti, lo Spritz era quella bevanda che originariamente, quindi senza l'Aperol o il Campari, eccetera, veniva bevuta dai soldati austriaci ed era... prosecco, o comunque vino frizzante, diciamo, allungato con acqua, perché era troppo
forte
per i soldati austriaci, insomma, si ubriacavano molto facilmente.
Esatto,
altrimenti...
era un vino spruzzato.
Era un vino spruzzato, e quindi spritz sarebbe con l'accento e il modo di dire tedesco, però è rimasto spritz. La lingua italiana di oggi viene introdotta in modo ufficiale solo dopo la terza guerra d'indipendenza nel 1866.
Eh beh, ma per forza, ovvero, prima Venezia non c'era.
Non c'era, non era, non faceva parte, quindi viene introdotta soltanto poco nel 1866, pochissimo tempo fa, ok? Quando c'è stata l'unità d'Italia. Poi durante, ovviamente... durante il periodo fascista, l'italiano viene introdotto nella scuola dell'obbligo, quindi tutti lo devono studiare, ma nonostante tutti questi tentativi di cancellazione della lingua veneta, il Veneto ha comunque mantenuto una sua vitalità, anche perché viene sostenuto negli anni 60 e 70 dai movimenti studenteschi e politici a difesa di questi diritti linguistici della comunità veneta. Infatti... e ci sono tuttora oggi diversi partiti politici, pensiamo alla Lega Nord, per esempio, ex Lega Nord, oggi Lega, che...
andatevi a vedere i comizi dell'inizio della Lega, parlavano veramente dialetto.
Sì,
tutti, eh?
Assolutamente, ma ci sono anche tantissimi altri partiti più piccoli, meno conosciuti, come i Movimenti per le Autonomie, che fanno della loro... indipendenza linguistica uno dei loro cavalli di battaglia, ecco. Però viene riconosciuto da uno statuto regionale nel 1971, viene riconosciuto il popolo veneto anche a livello, diciamo,
wow,
delle istituzioni più grandi, e c'è anche un istituto di lingua veneta giovanissimo, nato nel 2014, ecco.
Poi siamo noi, i campanilisti.
No, certo, ma secondo me è giusto anche...
ma non era una critica, eh.
Giustissimo,
sì,
mantenere.
Sì, era una critica.
Ecco, vabbè. Comunque, il Veneto non si limita, la cosa interessante, il dialetto veneto non si limita alla sola regione veneta, ma grazie alle emigrazioni dei veneti si espande e ci sono delle situazioni molto interessanti. Per esempio... il Brasile ospita ancora oggi una delle comunità più numerose di parlanti veneti al di fuori dell'Italia, soprattutto negli stati, nella zona di Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Questi flussi migratori dal Veneto iniziarono ad arrivare nella seconda metà del XIX secolo e hanno stabilito queste comunità grandi stanziamenti agricoli. E c'è questo veneto brasiliano chiamato Talian, che è una variante che ha subito delle influenze dal portoghese e da altri dialetti italiani regionali. In alcune di queste città il Talian è riconosciuto come patrimonio culturale e viene insegnato anche nelle scuole, cosa
bene,
che...
bene, bravi brasiliani!
Cosa che qui in Veneto non succede, ecco, non viene insegnato nelle scuole in maniera, diciamo, classica e didattica. E poi viene anche utilizzato nei media locali e in celebrazioni culturali. Ecco. Poi un altro paese, l'Argentina, che anche l'Argentina ha avuto delle grandi ondate migratorie... tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, con una concentrazione particolarmente alta nella provincia di Buenos Aires. E anche se l'uso è meno diffuso rispetto al passato, comunque si mantiene questa identità culturale e anche lì viene tramandato da generazioni in generazione e viene celebrato come anche attraverso degli eventi e associazioni culturali che vogliono mantenerlo. Un altro paese è il Messico, che anche se ha avuto meno immigrati veneti rispetto al Brasile e l'Argentina, esistono comunque delle comunità italo-messicane o veneto-messicane che hanno mantenuto la lingua e la cultura veneta. Queste comunità sono principalmente il risultato di queste migrazioni, sempre nello stesso periodo, quindi tra il XIX e il XX secolo, con una presenza concentrata in alcune città come Cipilo, nello stato di Puebla, dove si parla anche oggi una variante del Veneto conosciuta localmente come Cipilegno. Ecco.
Che bel nome.
Interessantissimo. E queste comunità, anche loro comunque continuano a parlarlo, a tramandarlo, eccetera, eccetera.
Sì, devo dire che questa cosa della migrazione è importante, perché a volte è l'unico modo per mantenere una variante di una lingua che altrimenti si mescola a qualcos'altro. Io me ne sono accorta con i miei parenti australiani che parlano il dialetto, la variante regionale del mio paese, che si parla solo nel mio paese, ma nel mio paese non la parla più nessuno, perché le persone sono andate a scuola e hanno imparato l'italiano standard, e quindi quegli errorini, quelle piccole cose di fonetica sono rimaste in Australia. È incredibile. Sì. È bellissimo.
Ok, ora che abbiamo visto un pochino la storia, e tu vivi qui in Veneto e io comunque frequento la Toscana, ovviamente, venendo dai tuoi, insomma, nella tua famiglia, insomma, è anche una regione che io amo molto. E come senti il dialetto veneto?
Allora, per me è stato difficile abituare l'orecchio, perché allora, a parte le parole che non le capisco. Adesso sì, mi sto abituando, ma all'inizio non le capivo molto. Ma è proprio l'accento di frase, l'apertura delle vocali che è diverso. Cioè, io vado in crisi perché mi sembra che non apriate mai la bocca a sufficienza per articolare bene i suoni. Non è un'offesa, eh?
No, è vero,
io
è vero.
Lo percepisco sì, così. Sì. Il fatto che non abbiate la R rotata mi disturba, perché mi disturba la comprensione.
Esattamente, cioè la R che intende non è quella, diciamo,
non è rrr,
ma è più R.
Esatto, questa cosa qua all'inizio mi impediva molto la comprensione. Il fatto che abbiate, appunto, le vocali sono più strette, non sono piene come quelle dell'italiano, quindi sembra veramente tutta una parola,
sì,
senza pause. E quindi per me è stato difficile. Ovviamente le parole sono diverse, quindi non le capisco, ma c'è una cosa che non capisco, e cioè l'intonazione. Non capisco quando scherzate, quando siete seri, quando siete arrabbiati. È difficile ancora per me capire questa cosa.
Allora, io ho molte meno difficoltà di te da questo punto di vista, ovviamente, perché insomma è molto più simile all'italiano standard, quindi a parte alcune parole che ogni tanto anche noi ci fraintendiamo, non capisco,
sì, sì,
magari se lei usa una parola molto regionale o della sua zona, le chiedo che cosa significa, esattamente come fate voi, e viceversa, quando io uso una parola, mi esce una parola in dialetto, però ho una cosa simile c'è, cioè che io ho un po' di difficoltà a capire quando non scherzate. Cioè, quando siete seri.
Scherziamo sempre.
Perché nella mia testa voi scherzate sempre, perché c'è un po' questo modo di fare toscano, cioè di prendersi in giro un po'.
Sempre,
no?
sempre.
Come possiamo dirlo? Goliardia.
Sbruffonaggine.
Cioè c'è questa caratteristica culturale, che non è linguistica, ma è proprio culturale, di prendersi in giro anche con persone che non si conoscono bene.
Esatto, è per questo che molti non ci amano.
Esatto, soprattutto al nord, perché noi comunque del nord siamo più simili, diciamo, al nord Europa, un po', diciamo, siamo un pochino più, appunto, parliamo senza aprire tanto la bocca, esattamente, anche questo, come hai detto tu.
Ma questa cosa dell'ironia per me è una difficoltà, perché io ho provato a scherzare qui con le persone, ma mi hanno risposto tutti male.
Sì, esatto, esatto.
Ci
esatto.
Sono rimasta malissimo.
Sì, esatto, poi magari vi racconteremo qualcosa di simile magari nei podcast.
Sì, se vi interessa
extra,
magari ne facciamo altri.
Sì, 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 perché sono comunque interessanti. Quindi, ecco, questo vi dovrebbe far capire che, cioè, anche tra di noi a volte non ci capiamo.
Quasi sempre, in realtà. E l'importante è, appunto, è per questo che noi diciamo sempre: non vi preoccupate quando se pronunciate male una parola, se un italiano non vi capisce, perché anche noi lo facciamo, siamo sì, abituatissimi, cioè per noi non c'è giudizio, siamo i primi a farlo.
Esatto, esatto, quindi relax sempre.
Ma comunque ti piace il toscano, sì?
Sì, sì, certo, certo, certo. Diamine, diamine se mi garba il toscano.
Lui ha imparato, io no, sapete perché? Perché io non riesco a ho difficoltà a dividere a volte quando sono in situazioni rilassate, che non devo insegnare la lingua standard dalla variante toscana, e quindi a volte io parlo come parlerei a casa, mentre lui sa dividere perfettamente italiano da veneto, e certo, quindi con me non parla mai dialetto o lingua veneta, quindi io non lo imparerò mai, yeah!
Allora, facciamo un piccolo gioco.
Dai.
Si ruzza un po', si fanno un po' di cose.
Si fa due ganzate.
Si fa due ganzate. Allora, io dico...
Dai, smetti.
Dico delle parole in veneto, alcune...
Okay. Forse alcune le ho già sentite, ma non mi ricordo, l'ho già lette.
E altre provi a... e viceversa. Tu mi dici delle parole in toscano.
Vabbè,
e proviamo a dire. Per me è facile, però per i nostri ascoltatori...
Forse no.
Forse no. Quindi vi lasciamo anche qualche secondo di tempo per riflettere che cosa potrebbe essere.
Mm.
Allora, la parola numero uno che ho scelto in dialetto veneto è... Caigo. Caigo.
Allora, questa me l'ha ridetta, la so, però io ti direi così, senza sapere cosa significa, io l'associerei alla paura.
Caigo.
Sì. Cioè io direi è una paura forte, è uno spavento.
Allora, se sei in macchina, sì, potrebbe essere. No, allora, il caigo, una delle parole veneziane più celebri, è la nebbia.
Ecco, già
la nebbia.
E cambia il genere per dire,
Perché la nebbia, insomma, c'è molta nebbia appunto.
Ditemi cosa
regione
c'entra nebbia con caigo.
Completamente.
Niente, due lingue diverse.
Due lingue diverse. Bene, allora, la tua parola, cosa scegli?
Beh, la più bella che ci abbiamo nella lingua toscana, che conosci bene, perché io mi farò un tatuaggio prima o poi. Lapis.
Lapis. Allora, lo so, lapis, noi abbiamo una guerra interna, c'è una guerra linguistica in stivale italiano proprio riguardo a questa parola, lapis, che sarebbe la matita, che noi chiamiamo matita, ok?
Sì.
Però voi avete una differenza,
esatto,
giusto?
Esatto, noi abbiamo una differenza, la matita è quella colorata che si usa alle elementari, che si usa nell'arte, diciamo, per colorare, il lapis è quello per disegnare, HB, 2B, quello per fare i disegni, proprio la sagoma e basta, il lapis maschile.
Invece noi diciamo matita, tutte, matita colorata oppure matita.
Ma è bello lapis, diciamolo.
Esatto, che è una parola latina, infatti, cioè che è rimasta.
Pietra, tipo una roba del genere.
Numero due, allora io ho scelto la parola scuier.
E questa non me la ricordo.
Scuier.
Sicuramente non è scudiero, perché a me adesso viene in mente scudiero e quindi semola dalla spada nella roccia.
Mm-hmm. Allora,
ma
ti posso dare una mano?
Dammi una mano.
È un oggetto che si usa per mangiare delle cose.
Per mangiare delle cose... Il cucchiaio.
Il cucchiaio.
Ok, sì.
Scuier.
Perché cuier, cucchiaio, ci potrebbe stare.
Sì, un po'. Scuier o scucciarin sarebbe il cucchiaino. Ok, bene. Vai.
Dai, sai come si dice in Toscana? Cucchiaio.
Lo so. che fantasia.
Va bene, allora te ne dico un'altra un po' veramente vernacolare. Il buzzo.
Allora, questo sono un po'... Allora, io penso di conoscerle quasi tutte, però buzzo penso che sia pancia?
Sì.
Ok, ok. Questo perché chiama sempre la sua gatta Buzzona, perché ha una pancia enorme, un po'
grassa.
Esatto, questa l'ho sentita. Da noi non si usa assolutamente questa parola. Ok, prossima parola è piron.
Anche questa me l'hai detta, però deve essere uno strumento della cucina, ma non
anche
me lo
questo,
ricordo.
Anche questo, c'è scuyer e il piron.
E sarà il coltello.
No,
allora
è per impirare.
Guarda,
ah, non è italiano impirare.
Un aiuto.
Oh, no.
No, l'italiano è inforcare, forchetta, ecco. Inforcare.
Ecco, a volte ho questo problema che non capisco se le parole, alcune parole, non capisco se sono italiane oppure venete. A volte ho questa defiance. Di
sai qual è la cosa
parole.
Bella del toscano?
Che non
invece
c'è.
È che sono tutte italiane, perché sui dizionari ci sono, anche se poi non si usano.
Ecco. Bene, piron, forchetta. Tra l'altro ho scoperto di recente che anche in albanese si dice piron o qualcosa di simile.
Ah, che bello! Allora, se qualcuno all'ascolto è albanese o parla albanese, ce lo faccia sapere, per favore. Esatto. Siamo curiosi.
Prossimo.
Allora, sceglierei il tocco.
Questo non lo so. Il tocco come sembra una cosa uscita da un romanzo di Stephen King. Non lo so.
È il libro Il Tocco.
No, il tocco, cioè, non so. Cos'è?
Il tocco è una un momento della giornata.
Oddio. La pausa?
No, più specifico.
La pennichella per dormire?
No, è proprio più specifico. È proprio più specifico.
Ok.
No, non c'entra nulla a toccare. Non c'entra niente di sessuale. No. È luna, è luna.
Ah, perché è il tocco della campana.
Uno solo.
Il tocco, perché uno solo. Ma dai, allora questa non la sapevo.
Ecco, a casa mia, in Toscana, si dice che ore sono, è il tocco.
Ma dai, ok, non sapevo. Il tocco è l'una del pomeriggio. Ok, bene, allora io ho scelto peoci.
Allora, questo è qualcosa da mangiare, perché me lo ricordo, l'abbiamo trovato in Croazia, in Istria.
Esatto.
C'era la stessa parola.
Esattamente, sì.
Ci siamo divertiti a trovare le parole venete in Istria.
Sì.
Però non mi ricordo che è una vongola, una cozza.
No. Cozza, sì. Ah. Esatto, le cozze, plurale, sono i peoci. Esattamente.
È bello perché cambiate il genere a tutto, voi?
Sì. Cambiamo spesso il genere e poi comunque se qualcuno di voi è stato a Venezia o viene a Venezia e va in una pescheria, voi troverete quasi tutti, non tutti, ma tanti dei pesci, dei frutti di mare in Veneto. Cioè quello è rimasto veramente, essendo comunque una comunità di pescatori, si usano
quelle parole lì.
Solo queste parole lì, qui. Solo in dialetto. Ok,
bene,
vai.
Te ne dico un'altra. E vabbè, questa è facile, però c'è anche in un detto che è rimasto in italiano standard, quindi è giusto saperlo, il cencio,
questo lo so perché lo dici sempre, dai il cencio, questa settimana ho dato il cencio, non entrare in cucina, quindi vuol dire è lo straccio. No?
Sì, il cencio è lo straccio, ma non solo quello per lavare.
Canovaccio, uno straccio.
Tutti i pezzi di stoffa possono essere cenci, senza una forma ben precisa, diciamo.
Ok, quindi un pezzo di stoffa usato principalmente per pulire,
esatto,
oppure per altre cose.
In Toscana, se una persona non è vestita, diciamo, che non ci piace, possiamo dire, ah, guarda, quella va in giro piena di cenci.
Ah.
Anche.
Ah, ok. Il cencio.
Cencio. E è rimasto nel modo di dire, cencio dice di straccio, che significa, no, quando una persona critica qualcosa a un'altra persona, ma la fa lui stesso.
Ah, ok.
Non l'hai mai sentito dire?
Sì, una cosa tipo di essere ipocrita.
Sì,
no?
Una cosa del genere.
No, io non l'ho mai sentita qui. Ok, l'ultima per me è cunicio.
Non lo so.
Cunicio.
È il comignolo.
No, è un animale.
Ah, il coniglio.
Il coniglio.
Vabbè.
Esatto. Cuniccio. Che poi tutte queste parole, per esempio questa in veneziano si dice cuniccio. Nella variante del dialetto vicentino si dice conegio. Quindi ci sono...
Poi ditemi che non sembra lo spagnolo, eh.
Sì, cambiano un po'. Beh, un po' sì.
Coniglioro si direbbe da me.
Coniglioro?
Lo, perché orro dipende, perché a Pisa è più R, a Lucchesi è più L, ma dipende.
Okay.
Va bene, io ti dico quello che ci contraddistingue, ovviamente, e che io veramente ho difficoltà a non dire, che è il verbo garbare.
Ok, il verbo garbare. Questo è un po' entrato, diciamo, anche nell'italiano, nel senso che qualcuno lo dice, qualcuno si è abituato, che è il verbo piacere.
Esatto, è completamente sinonimo, ma in Toscana il verbo piacere non esiste.
Non esiste, esatto.
È tutto ci garba, cioè la costruzione è la stessa.
Esatto, mi garba, mi garbano, esatto. Mi è garbato, mi sono garbati, uguale.
Però piacere non esiste, infatti cioè, io su questo ho grosse difficoltà a non lasciarmelo scappare quando insegno. Molte sì. Volte mi sento dire, ah, ma questo mi piace, perché mi viene proprio naturale, scusate.
Ne abbiamo fatto un podcast lunghissimo, però potremmo parlare per ore di questo argomento.
Sì, sì, siamo molto fieri della varietà linguistica italiana e ce ne sarebbe ancora di più da dire, ovviamente, ma ci fermiamo per
molto
oggi.
Molto di più. Infatti abbiamo fatto... volevamo dirvi molte più cose, però magari ve le diremo in un altro
episodio.
Magari potremo invitare qualcuno anche a raccontarci, esatto, un po' del dialetto. Fateci sapere se vi è piaciuto questo episodio, oppure se qualcuno parla o conosce qualche parola nel dialetto veneto, oppure...
O di dove vive, perché molti vivono in Italia.
Sì, o in Toscana, magari se conoscete, anche... Qualcuno dal Brasile o dal Messico conosce qualcosa, insomma, di questa comunità. E noi, come sempre, ringraziamo tutti i nostri Patreon che supportano il nostro progetto e riceveranno per questo episodio degli articoli sulla storia di queste due lingue. E grazie mille, state crescendo, state diventando sempre più attivi come comunità, quindi grazie. Ci sono ancora posti disponibili per i nostri corsi di conversazione di livello avanzato e di livello intermedio il lunedì e il martedì. Se avete bisogno di informazioni scriveteci.
Esatto, chiedere informazioni non costa niente.
Esatto, info@stivaliitaliano.com.
Oppure in DM su Instagram, per esempio.
Esatto.
Perché no?
Bene, ringraziamo tutti anche i nostri follower.
Grazie mille.
Di tutti i canali, YouTube, Instagram, eccetera. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio.
Ciao!
Ciao!